Buonasera, l'ennesima trasmissione sul Tecnocontrollo. Siamo riusciti a ottenere il silenzio.
Sei così serio però.
Sono così serio, vabbè.
Lo allora... speri tu.
Che cazzo.
Abbiamo
un messaggio in codice. Per...
vabbè, poi guardate questa cosa con un analizzatore di spettro e capirete. E vabbè, vi avevamo promesso l'anonimo Cirio, ma l'anonimo Cirio si è dato, quindi niente anonimo Cirio.
È sedato.
In compenso ci siamo io e XY, quindi quello che c'è vi cuccate. Vai XY.
Ah, subito. Vai. Allora, da thehackernews.com abbiamo una news che diciamo tranquillizza gli utenti di BitTorrent. Vi avevo detto la settimana scorsa che i protocolli U, o meglio micro TP, erano esploitabili creando un denial of service reflected e distribuito. Un bel delirio. E niente, hanno fixato in un blog la società di BitTorrent, ha dato la notizia che ha fissato l'uso scorretto di protocolli microtransport protocol. Quindi bene così, direi. Questa news direi che
ok, va bene.
Vuoi dare tu o vado avanti io?
No, ne do una io, poi vediamo. Allora, durante il DEFCON è stato fatto un evento di hacking su l'internet delle cose. Praticamente sono stati messi a disposizione degli oggetti e poi chi li bucava faceva un talk. Questo gruppo di simpaticoni sono riusciti a bucare un frigorifero della Samsung. Questo frigorifero della Samsung vi fa vedere su uno schermo il calendario collegato a Google. Peccato che quando si connette a Google validi qualsiasi certificato SSL che gli si passi. Quindi se un utente malizioso gli manda un certificato non valido che l'utente malizioso stesso controlla, può fare un man in the middle sulla connessione a Google Calendar e ciullarsi le credenziali di Google del frigorifero. Vabbè, questa era la notizia.
Siete i più furbi.
Siete i più furbi di tutti, Samsung, bravissimi. Vai XY.
Dei grossi furbastri. Allora, a proposito di furbastri, da thehackernews.com abbiamo un sito, o meglio, abbiamo un link che ci manda a sackdown.com, che è una società che fa sicurezza, e ci dice che sono riusciti a trovare il modo di sfruttare una vulnerabilità, come si chiama? Oddio, Stored XSS, Cross Site Scripting, dentro il sito di PayPal, proprio il dominio che serve ai pagamenti sicuri. Praticamente sulla pagina dove voi andate quando fate l'acquista di qualche negozio online per pagare con PayPal, quella pagina è compromissibile con un XSS.
Compromissibile, non lo so. Si può compromettere?
Si può compromissire.
Sì, va bene.
È compromissuto!
Ne so quanto prima!
In compromissioni.
Va okay. Bene.
Si può compromettere, compromissire, compromessere.
Dai, vieni al dunque.
Il link dal sito in questione, dallo shop qualunque esso sia, che vi porti su una pagina che non è sicura, o meglio è sicura ma è stata compromessa da qualche hacker, qualche cracker,
attaccante,
va bene, un difensore, attaccante,
centrocampista,
sì dai, trequartista volante,
va bene.
Il parametro template a quanto pare è vulnerabile e le vostre credenziali in chiaro potrebbero essere mandate a un server dell'attaccante in questione per essere usate a suo piacimento.
Tan!
Simpatico. Direi che è tutto qui. Ovviamente okay. Non c'è ancora il fix.
Ovviamente.
Occhio.
Quindi vabbè.
Attenzione.
Allora, vuoi dare prima quella news sulla California così poi io mi attacco subito
certo,
dietro?
Certo, ti passerò un assist della Madonna.
Vai.
Allora,
assista.
Da puntoinformatico.it abbiamo una bella notizione che la FAA, di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa con i piloti che si lamentavano di droni, adesso in California ha ricevuto delle proposte per limitare il volo dei droni entro una certa quota da terra sopra le proprietà private, perché il governo della California è preoccupato per la sicurezza e per la privacy dei suoi cittadini, a quanto pare. Quindi stanno creando una bozza di disegno di legge, legge SB 142.
Io ho capito che era già passata, eh.
Qua parlano di proposta.
Boh, perché io ho trovato il testo online come passato. Boh, vabbè, non importa.
Vabbè, insomma, probabilmente magari anche passato mentre noi parliamo, che vieta il sorvolo di abitazioni pubbliche, abitazioni private al di sotto dei 120 metri. E ovviamente questo fortunatamente non va a collidere con le altre direttive che stavano facendo per far volare, per regolamentare il volo dei droni tra un'altezza compresa tra i 100 e i 120 metri. Fortunatamente sono abbastanza, diciamo, elastici tra i 100 e i 120 metri.
Okay. E mentre la California si dota di regolamentazioni per evitare i droni, che i droni invadano la privacy, il North Dakota si preoccupa di, insomma, far male alla gente con i droni. Praticamente si vocifera, a quanto pare è passata la legge 1328 che permette di armare i droni con armi non letali, i droni della polizia. Praticamente state facendo la vostra bella manifestazione e arriva un drone, vi sorvola un drone armato di taser e lacrimogeni, che ovviamente sparerà sulla folla.
E in testa qualcuno, ovviamente.
Sì, questo ci viene dalla stessa contea dove lo sceriffo dice: non penso abbiamo bisogno di un mandato per spiare la gente. E North Dakota è anche uno dei sei siti di testing negli Stati Uniti dove i ricercatori stanno cercando di capire come integrare i appunto il volo dei droni nello spazio aereo civile, ed è l'unico dove i droni possono volare sopra i 1200 piedi, che suppongo siano quei famosi 100-120 metri, sopra tutto lo stato, e dove vengono permessi i voli di notte.
Così poco un piede?
Un piede sono 30 centimetri circa, okay. Poco meno.
Allora sì.
Niente, quindi da una parte la California che ci tiene alla privacy e dall'altra il North Dakota che ci tiene a massacrare. Bene, andiamo avanti.
A proposito di massacrate, parliamo della Cina. La Cina,
i nostri amici cinesi,
molto conflittuale con internet. Allora, il ministrello della Repubblica Sicurezza di...
il
ministrello della
ministrello.
Il menestrello.
Il menestrello, colui che era giullare di Pechino, riferisce che hanno arrestato un 7.400 persone in tutto in questi mesi. No, scusate, invece erano investigazioni 7.400. Hanno arrestato o comunque sospettano di crimini informatici 66.000 persone. Ovviamente facciamo di tutto erba un fascio, perché...
Non dire fascio.
Sì, effettivamente. Vabbè, scusate le bestemmie, perché si parla anche di gente che ha pubblicato notizie vere o false su internet. Nel senso, c'è una tizia che è stata evidentemente è stata ripresa dalla polizia perché ha esagerato la conta delle vittime dell'esplosione della fabbrica chimica di Tianjin. Esagerando solo la conta, è stata indagata o quello che è. Poi una donna che aveva detto oddio mio padre è morto nell'esplosione, perché evidentemente non tornava più a casa, è stata indagata anche lei perché non era vero. E anche dei tizi che hanno caricato su internet dei manuali per il gioco d'azzardo online.
Pensa che stronzi.
Oltretutto si parla chiaramente di reati d'opinione, di libero espressione, anche magari di politica. Tutti quanti prendiamo di tutta l'erba una bestemmia e prendono e inquisiscono e arrestano. Delirio.
Bello. Cico. Ci piace.
Degli stronzi.
Vabbè, stronzi per stronzi, parliamo di buon anno. primo scatenato forte ilarità qui in redazione.
Relazione. È più la parola relazione
sono quattro tavoli. Ho scatenato ilarità qui facendo vedere alla redazione appunto un gioco che si chiama Col Salvini alla ricerca dei Marò. Praticamente è un videogioco in stile GTA, per dirla, per voler essere buoni, un videogioco in 3D dove si interpreta il Salvini e si cerca di ammazzare Zingarello, Terrone e Aziz a colpi di ruspa per andare a salvare i due Marò in India.
Ovviamente la colonna sonora è
va pensiero.
Anche la sua
la colonna sonora, sì. La colonna sonora va pensiero e durante le pause Salvini può ricaricarsi coi comizi ottenendo i like. Questi like gli permettono di aprire le porte
della politica, vai verso i Marò.
Va bene, succede che l'eurodeputato leghista Gianluca Buonanno ha ritenuto, leggo da Urban Post, ha ritenuto il gioco un incitamento all'odio e per questo ha deciso di querelare Guzzo, che è il creatore del videogioco, chiedendo un risarcimento di 500.000 euro. Leggiamo cosa ci dice Buonanno. È un incitamento all'odio verso il nostro segretario generale, visto che vengo denunciato ogni qualvolta pronuncio la parola Rom, ora denuncio chi trasforma un videogioco in un'arma di odio politico e razziale verso la Lega. Allora, la Lega che mi venga a dire odio razziale verso la Lega.
Effettivamente la Lega è una razza di parte sua, quindi ci può anche stare.
Il Guzzo, che ha 23 anni peraltro, cioè, risponde sul Fatto Quotidiano: non c'è alcuna volontà di offendere nessuno, è solo satira. Avrei potuto tranquillamente ideare un gioco con Matteo Renzi che spara banconote da 80 euro, o Beppe Grillo che lancia stampanti in 3D. Non ho tessere di partito, la politica non mi interessa.
Olè, abbiamo anche la colonna sonora scorreggiona.
Ok,
io vorrei dire scaricatevi Grezzo 2 piuttosto a sto punto.
Sì, no, quello che mi preme.
Colpite la, come si chiama? Quella di Pomeriggio 5.
Non lo so, non mi interessa.
La Barbara D'Urso con dei dildi di plastica.
Vabbè, fondamentalmente comunque la questione è questa: non è possibile che in una tanto decantata democrazia un'opera satirica venga censurata, demolita e minacciata con 500.000 euro di multa per una cosa che non commette alcun reato e non ha neanche un profilo di illecito civile, cioè, nel senso,
è come lo spauracchio della querela.
È lo spauracchio della querela, è il voler usare la legge per zittire chi la pensa diversamente. In questo caso fa della sana satira. Cioè, alla fine quello è, cioè, nel senso, ci stiamo lamentando di uno che ha fatto un videogioco quando la stessa Lega è quella che dice che bisognerebbe buttare giù i campi rom con le ruspe. Quindi, nel senso, chi è qua?
Hanno fatto un videogioco a loro immagine e somiglianza,
esatto.
E si lamentano.
Infatti, cioè, se si guardavano allo specchio, si denunciavano allo specchio. Comunque, va bene.
Cazzo, pane al pane, pesce al pesce.
E vino al vino. Ok.
Vino
Veritas. E Salvino al Salvino. Bene.
E alla Russia invece non diamo dell'hashish perché sclerano. Allora, da punto informatico, si parla di Russia e si parla di Wikipedia.
Praticamente, Russia e non la russa.
La russa, no.
No, la Russia.
Diciamocelo, la Russia.
La Russia.
Quella cosa che si chiamava Unione Sovietica una
volta. Che prima ancora si chiamava Russia.
Bene. Che era diretta dallo zar. Lo zar si rivolterebbe nella tomba sapendo che non fosse anche...
No, secondo me gioirebbe.
Effettivamente sanguinerebbe dagli occhi come la Madonna. Perché a quanto pare si vocifera, si dice che il garante per le comunicazioni di internet tedesca, la Romskomsdanador. Russa, Romskomsdanador, benissimo, ha ricevuto delle istanze da un tribunale di una località che adesso non vedo nel testo, di Chonir Yar, 8.000 abitanti, che ha chiesto la cancellazione, o meglio l'oscuramento, di una pagina Wikipedia che trattava di un tipo di hashish, a quanto sembra, che si chiama Charas. Praticamente volevano oscurare questa pagina e, a parte le ragioni stesse della cosa, il fatto che ovviamente Wikipedia usa HTTPS, quindi essendo la connessione crittata non possono sapere quando un utente va su data pagina.
Quindi devono censurare tutto il sito.
Esatto, pericolosamente volevano censurare tutto quanto. Fortunatamente Wikipedia ha calato le braghe e ha modificato il titolo.
Fortunatamente un cazzo, abbi pazienza.
Ok, ma vogliamo oscurare tutto Wikipedia per questa cosa qua?
Sì, allora ti spiego.
Che se la prendono in culo, dici?
Sì. Quando censureranno Wikipedia, censureranno GitHub, censureranno qualsiasi cosa, Reddit almeno. Wikipedia, GitHub e Stack Overflow, basta che censurino. Si blocca la produttività dei programmatori in Russia. Fine. Qualcosa
ottima
di
osservazione
della scuola. Poi voglio vedere quanto gli piacciono ste leggi ai russi.
Vabbè, i russi sono succubi.
Vabbè, però si renderanno conto. Cioè,
sicuramente.
Io ti giuro, se Stack Overflow.
Se bloccano, due colpi di pistola in testa.
Se bloccano Stack Overflow e GitHub in Russia, non programmano più. Cioè, non ci sono tanti cazzi.
Tor, signori. Russi.
Neanche Tor, perché probabilmente fanno deep packet analysis come fanno in Cina.
Figo.
Quindi, insomma. Io voglio seriamente che blocchino tutto. Poi vediamo quanto ridono.
So cazzi. Va bene. Ovviamente è stato bloccato anche Wayback Machine, che ospita la cache di internet con certe pagine sgradite alle autorità russe, poverini. E ovviamente ricordiamo che anche Google diciamo che la sta filando della Russia, visto le leggi che rompono il cazzo. Boh, basta.
Ok.
Siamo a posto.
Passo io con una news breve. Non so se vi ricordate la madre di tutti i casi di brevetto tra Samsung e Apple, che era lo swipe to unlock, praticamente il fatto di tirare il ditino in mezzo allo schermo per sbloccare il cellulare, che ovviamente secondo la Apple meritava un brevetto.
Ho visto,
perché
so già tutto.
Ecco, succede che una corte tedesca gli ha detto sto cazzo, perché esistono esempi di implementazioni precedenti e quindi il brevetto non è valido, e quindi qualsiasi richiesta che la Apple aveva a riguardo se la ficcano da dove gli è uscita. E in particolare questa era una feature. Cioè questa è la come si dice, no? Il ribadimento, la
conferma?
La conferma, andrà bene, grazie. La conferma di una sentenza che era già stata data in favore di Motorola Mobility Holding, di proprietà di Lenovo. Mi sa che era già proprietà di Lenovo.
Avevano detto 2013.
Quindi. Vabbè, non importa, è irrilevante. E quindi, insomma, la Apple, questo bel brevetto, lo può usare per pulirci il culo.
Sì, ma il bello è che è arrivata solo perché una società norvegese aveva già usato sto brevetto. Cioè, secondo me non... Sì, va bene così, però il solo fatto che la cosa fosse stata non opzionale, cioè che lo usino tutti sta roba, lo slide to unlock, io penso, in varie forme. Cioè, è ovvio che devi fare la cosa così. Tu non puoi pretendere che qualcuno faccia una cosa diversa, che magari risulta meno funzionale.
Eh certo, oppure... a questo serviva il brevetto. O mi paghi o ti fai un prodotto inferiore.
Che è una merda.
Che è una merda.
È assurda la cosa, a prescindere dal fatto che qualcuno prima di Apple abbia già usato quella cosa. Cioè, non dovrebbe essere permessa, perché ne vale dell'usabilità di un dispositivo.
Cazzi tuoi, ti direbbero. No, lo so.
Apple.
Sì, lo so che è una stanzata.
Ho capito cosa vuol dire.
Funziona così.
Sì, sì. Complimenti all'economia attuale, allora.
No, non è una questione di economia attuale. Questo è il. No, questo è il motivo principe per cui esistono i brevetti. Il brevetto è un monopolio che lo Stato ti assegna, ti garantisce per. Sto facendo delle virgolette. Proteggere l'innovazione. E quando è stato dimostrato che soprattutto nell'ambito del software non fa altro che rallentarla l'innovazione,
perché se l'idea migliore è stata brevettata,
no, non è neanche una questione di idea migliore, può essere anche un'idea stupida, per dire, se non fosse cioè la Microsoft o non mi ricordo chi poteva brevettare tranquillamente il cestino, il concetto del cestino, e nessun altro sistema operativo avrebbe più potuto usare il cestino.
Cazzo.
Perché se non pagava, per dire, non è la soluzione migliore, è una soluzione, però è una soluzione che è la più ovvia, forse, non tanto la migliore, la più ovvia.
Ok, benissimo, era il termine che cercavo, infatti.
Cazzo, ve lo immaginate un sistema operativo senza cestino?
Io sì, perché io per esempio non ce l'ho, perché va bene, ma io sono particolare.
No, non me la prendo sempre in culo.
Sì, abbastanza. Va bene, next.
Oddio, quale do? Non so, Ashley Madison.
Va bene, Android. Dai, la parte di una dai quella di
Apple, Android.
Vai, Apple, Android, che quello che ti pare.
Tutte e due. Allora, dai partiamo da Apple.
Abbiamo ancora 10 minuti.
Il jailbreak vi installa delle backdoors fatte ovviamente da chi installa il jailbreak o chi programma il jailbreak per essere tale. 220.000 iCloud account sono stati hackerati con questo sistema. Praticamente vi spiano il cellulare e possono anche fare del phishing o del man in the middle. Quindi attenzione al jailbreak. E oltretutto dei dispositivi Apple venduti da seller cinesi vengono già con il jailbreak, quindi figuriamoci, fanno il delirio questi. Ma passiamo ovviamente a Android per par condicio. Android, oltre a stage fright, le vulnerabilità di messaggi delle altre settimane, ne ha un'altra che riguarda il nativo multitasking del dispositivo. Praticamente si può fare hijacking di un'applicazione mettendo il task in freeze, congelandolo, e tirando su una paginetta che magari può farvi phishing, in poche parole, facendo finta che sia la stessa applicazione. C'è la proof of concept, hanno analizzato 6 milioni di applicazioni e la maggior parte sono vulnerabili a sta cosa. Stanno dicendo occhio a Google, praticamente, che ha detto avete fatto bene a segnalarci sta roba e comunque siete protetti da Android Verify Apps e Safety Net Features, che non tutti usano come me, quindi occhio, installate le robe da Google Play anche se mi piange il cuore dirlo.
O da F-Droid,
giustamente.
Che dovrebbero essere relativamente controllate.
Sì, un minimo di code review dovrebbero farlo, insomma.
Va bene.
Tutto molto bello.
Torniamo in Germania. C'è stato un leak che però non viene effettivamente accreditato Snowden, quindi chissà da dove salta fuori, però e, praticamente la Germania nel 2013 ha visto una bella dimostrazione delle potenzialità di XKScore, di cui abbiamo parlato un annetto fa, poco meno, ovvero un programma che permette di diciamo intercettare termini di ricerca scomodi come potrebbero essere Linux. È successo che uno cercasse Linux e venisse inserito in una qualche lista, gli venisse assegnato un punteggio di pericolosità.
Con tua madre invece dove arrivavo al massimo?
Sapessi. E appunto la Germania ha visto una dimostrazione di questo programma e ha detto che bello, lo vogliamo anche noi, solo che la Germania non fa parte dei cinque occhi, quindi ha dovuto pagare. Con cosa ha pagato la Germania? Ha pagato con i metadati che raccoglieva sui suoi cittadini tramite il programma XKScore.
Un bel baratto, attenzione.
Esatto. E in realtà non c'è molto da dire su questa cosa, ci faceva solo piacere raccontarvi questa bella storia sulla Germania che ci tiene molto alla privacy e che poi vende i dati agli Stati Uniti, in particolare all'NSA e al GCHQ inglese invece.
Non ci resta che piangere,
diciamo di sì.
Telefunken Kartoffen. Angela Merkel.
E Heinz Weipolizei.
Facciamoci hackerare Angela Merkel.
Ok, tu adesso hai 6 minuti per dirci il resto, vai.
Non tantissimo. Parliamo di Ashley Madison.
Ancora.
Dai. Sì, dai.
Basta.
Ancora. Ormai sono un drama queen ormai. Allora, Ashley Madison è stato hackerato e strahackerato, benissimo. Ah, una cosa che non ho detto neanche a te, ho visto una notizia, ve la do brevemente, che dice John McAfee ipotizza che non sia un lavoro di più hacker, ma sia un inside job di un ex un'ex impiegata, sì, il femminile, di Avid Life Media. Praticamente
sono la compagnia genitrice
esatto. E niente, il tizio dice così, Noi non sappiamo quale sia la verità, ma sappiamo che ci sono mille mail in giro per internet, anche delle conversazioni dei capi grossi, dei capoccia di queste società, che tra l'altro volevano attuare un'altra applicazione per Android che si chiamava Rate Your Wife.
Non te l'avevo detto di lasciarla
perdere. No, non ce la faccio.
Vabbè.
È un'applicazione che si sono scambiati dei demo, insomma, che si vedono sulle mail, dove potete votare le mogli degli altri oppure mettere in voto la vostra. Oltretutto, la cosa triste, come diceva il nostro tecnodittatore anonimo l'altra settimana, che ci sono abbastanza minacce di truffe, di blackmailing, ricatti, suicidi, e anche un programmino che vi dice, guardando la database degli utenti di Ashley Madison, se siete stati messi allo scoperto, praticamente.
Owned and exposed.
Esatto. Have I been pwned, si chiama questo programmino. Tutto qua. Ah, Avid My Life Media ha dato anche una taglia, Dead or Alive, per chi riuscirà a dare informazioni sull'arresto di questi hacker.
E neanche poco, se non sbaglio. $380,000. Non è 380.000 euro?
No, dollari.
Dollari.
No.
Pochi, allora. Vabbè, io personalmente non ho altre news, ne hai altre te? Vai, sì. bella questa, anzi posso darla io, ti dispiace?
Sì, madonna, certo.
Allora, c'è un gruppo che si chiama Polytwoops, che si occupa di pubblicare i tweet cancellati dai politici, ovvero il politico fa il tweet, idiota, senza tanto pensarci, poi in un secondo momento ci ripensa, vede che la gente non è d'accordo e lo cancella. Finché erano conferenze stampa questo non lo potevano fare perché restava traccia. Con Twitter si cancella, non è un problema. Polytwoops appunto archiviava questi tweet e li faceva vedere sul proprio account. Come faceva? Esistono delle funzionalità di Twitter che sono accessibili a qualsiasi programmatore. Fondamentalmente tu dici a Twitter: dammi la lista dei tweet di questa persona, te la danno, e quando l'utente che stai seguendo, diciamo, cancella un tweet, ti arriva un messaggio di cancellazione di quel tweet. Ti dice: ok, io ti do i tweet di questa persona, però questi che avevi già, cancellali.
Sono flaggati.
Vabbè, cancellali. E nei termini di servizio c'è scritto che questa richiesta di cancellazione va obbligatoriamente onorata.
Invece,
da parte del programmatore. Invece questi di Polytwoops, visto che era la loro ragione di esistere, non lo facevano. E personalmente, tanto di cappello in questo caso, visto che si tratta di messaggi di politici, hai detto una stronzata, deve restare negli annali. A Twitter, e probabilmente a qualcuno sopra a Twitter, qualche politico, la cosa non è piaciuta. Gli stava sui marons. Quindi hanno prima ritirato le credenziali a Polytwoops negli Stati Uniti e in altri paesi. Gli imitatori, tra virgolette, che erano nati in altri paesi. Dopodiché, non contenta, vai avanti tu, perché a me questa parte è sfuggita.
Non contenta? Sai che è sfuggita anche a me, forse?
Non l'hanno chiusa definitivamente?
Cavolo, non lo so.
Eccolo là. A partire dallo scorso giugno, Twitter ha deciso di interrompere tali tipi di servizi.
L'avevo anche letto.
Per garantire la privacy dei propri utenti. Che i loro utenti in questo caso erano i politici.
Ops. Facciamo tutta l'erba una bestemmia.
Va bene. Allora, io direi che possiamo anche chiudere in realtà.
Senza Spamford.
No, vabbè, hanno dato un sacco di anni di galera a un tizio che spammava su Facebook 35 milioni di messaggi di spam, un sacco di soldi, di multe, galera.
E adesso?
Ho dato la news, contenti?
Sì.
E adesso Call of Salvini, non è necessario, grazie.
Come no? No, la sigla di chiusura. Se si sente.
Non si sente un cazzo, fortunatamente. Vabbè.
Aspetta, che adesso parla.
Ruspa.
Sta tirando le ruspe, signori.
Va bene, signori, buonanotte.
E anche la nostra religione, lo dico qua in Piazza Duomo.
Avete capito?
Dove la Madonnina ogni tanto piange per le parole di qualcuno.
Va bene,
va bene, basta così. Buonanotte. Dopo ci sparano.
Buonanotte.
Ruspa, no.